State ascoltando Radio Popolare. Le 6:01, buongiorno, bentrovati, questa è Fino alle 8, in studio con voi Sara Milanese. Come sempre il programma di Radio Popolare che vi dà il buongiorno, lo fa con le rubriche consuete, lo fa con i brani novità che vi faremo ascoltare anche nella mattinata di oggi e poi con i quotidiani che sfoglieremo insieme a partire dalle prime pagine che andremo a vedere insieme tra poco. Ci troviamo le primarie del PD, i tentativi di dialogo nel centrodestra, la vittoria dell'Italia ieri sera agli europei, ma poi anche la campagna vaccinale e la preoccupazione per la variante Delta del Covid.
Buongiorno.
Buongiorno Diana Santin.
Era un modo di chiamarmi in causa, suppongo.
Stavo per presentarti comunque il giornale radio alle 6:30 come sempre. Oggi in redazione Diana Santini e Omar Caniello. Immagino che alcuni dei temi che ho citato sulle prime pagine dei quotidiani siano anche presenti nel nostro giornale radio.
È così. Sicuramente ci occuperemo delle primarie, l'ultima notizia che citavi, il risultato era abbastanza prevedibile alla vigilia e i candidati forti del Partito Democratico, i candidati del segretario sia a Bologna che a Roma sono stati eletti Lepore e Gualtieri, saranno quindi loro i candidati del centro-sinistra rispettivamente a Bologna e a Roma. E invece ieri sera c'è stata questa incontro all'ora di cena tra Salvini e Berlusconi. Ma per adesso insomma non ho ancora visto reazioni, agenzie, notizie o dichiarazioni. Alla fine il tema naturalmente è quello del centrodestra, del partito unico del centrodestra su cui Berlusconi vorrebbe insomma spingere con le più o meno perplessità di Salvini e Meloni, e poi anche immagino le candidature per le amministrative su Milano. Ancora il centrodestra non ha sciolto le riserve e dovrebbe farlo questa settimana. Ancora, torniamo a Biandrate questa mattina, perché innanzitutto il SICOBAS, il sindacato di cui faceva parte Adile Belakhtim, ha lanciato una campagna, una raccolta di fondi per aiutare la sua famiglia, ma anche perché insomma questa sarà un'altra settimana di mobilitazioni in questo settore, nel settore della logistica. Domani sarà una nuova giornata di sciopero nel Novarese per quanto riguarda la logistica. Oggi va Mario Draghi da Angela Merkel, alla fine della settimana c'è il Consiglio europeo, quindi si tratta di preparare quel vertice, secondo quello che filtra dalle agenzie il tema principale di questo incontro sarà quello dell'immigrazione. Sapete, l'Europa fatica, per usare un eufemismo, a trovare un accordo su meccanismi automatici di solidarietà e redistribuzione dei migranti. Anche nel prossimo vertice verosimilmente si risolverà tutto con uno sforzo sulle frontiere esterne, ma questo lo vedremo. Ancora la partita di calcio, Luca Gattuso ci ha lasciato un commento di come è andata ieri allo Stadio Olimpico di Roma, e direi questo, Sara.
Direi è ottimo e abbondante.
E oggi siamo tutti in zona bianca, tranne la Val d'Aosta.
E un'altra delle cose che succedono oggi è che è il primo giorno d'estate, finalmente è il solstizio, 21 giugno, e quindi noi cominciamo a, omaggiare anche questa giornata. Diana, grazie, ci risentiamo alle 6:30.
Buona estate a tutti.
Gazzè, Nicolò Fabi per Vento d'Estate. Non è solo il solstizio d'estate, oggi è anche il compleanno di Manu Chao, ce ne parla Elena Mordiglia.
Giugno 1961 nasce a Parigi José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, universalmente conosciuto come Manu Chao. Manu è figlio di Ramón Chao, giornalista spagnolo, e di Felisa Ortega, ricercatrice. La coppia emigra in Francia per sfuggire alla dittatura franchista. Da questa doppia cultura ispanico-francese, Manu assorbe il gusto per tutto quello che è transculturale, ibrido, meticcio. In ambito musicale significa per Manu Chao mischiare reggae giamaicano, punk americano, ska inglese, canzone d'autore francese e suoni algerini. Vuol dire cantare prima con il suo gruppo Mano Negra, poi come solista in francese, in inglese, italiano, spagnolo. Una scelta tanto estetica quanto politica, che si traduce nella scelta di cantare ad esempio la condizione di clandestinità di chi attraversa le frontiere e le lotte del movimento zapatista in Messico, oppure di esibirsi al G8 di Genova nel 2001, senza per questo evitare il confronto con tematiche più intime come la separazione, l'innamoramento, la malinconia. Datemi qualcosa a cui aggrapparmi, canta Manu Chao nella canzone La Via De del 1998. Oggi Manu Chao compie 60 anni.
Buon compleanno allora Manu Chao, noi però ora apriamo la nostra edicola. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, in taglio alto, riaperture tra le tensioni, questo il titolo. Via l'obbligo delle mascherine, il governo ora è diviso sulle discoteche. Così scrive il Corriere. Ancora timori per la variante Delta, tracciato solo l'1,3% dei positivi, un cittadino su due è stato vaccinato. Altri temi che troviamo in questa prima pagina, per esempio le primarie, scontro sull'affluenza, passano Gualtieri e Lepore, scrive il Corriere della Sera, e anche le elezioni amministrative in Francia, con astenuto 1 su 3 francesi, Marine Le Pen non sfonda, è la riscossa dei gollisti, scrive Stefano Montefiori. La foto principale che troviamo in centro pagina è dell'Italia, della squadra della nazionale italiana. Un'Italia da record, vince, va agli ottavi, imbattuta da 30 partite, eguaglia quella di Pozzo. Questo è un particolare che riporteranno tantissimi altri quotidiani. Pochi però già dalla prima pagina sottolineano anche il caso sull'inchino contro il razzismo, il Corriere lo fa. Repubblica, il popolo PD sceglie Gualtieri e Lepore, questo è il titolo che troviamo in taglio alto, scrive ancora in 45.000 Roma, in 23.000 Bologna per le primarie dei candidati sindaci. Ma i gazebo non bastano più, è il titolo del commento di Stefano Cappellini. Nelle piazze capitoline si riscopre la militanza, invece quello di Francesco Merlo. C'è però un titolo che assume rilievo maggiore in questa prima pagina, lo troviamo proprio a metà della prima pagina: lavoro, bomba sociale. Questo appunto il titolo è un virgolettato, è ripreso dalle parole del segretario della CGIL Landini, che Repubblica intervista. Troppo sfruttamento nella logistica, diamo regole agli algoritmi. La richiesta al governo di mantenere il blocco dei licenziamenti, nella maggioranza le posizioni restano distanti. È un'intervista che riprende quella che sempre ieri Repubblica ha fatto invece al ministro del lavoro Orlando, che aveva lo stesso titolo. Di fatto è necessario dare delle regole agli algoritmi che gestiscono turni e orari, insomma, dei lavoratori della logistica. Dalla prima pagina di Repubblica ancora la foto dell'Italia, la festa della nazionale dopo la vittoria 1-0 contro il Galles di ieri. E poi un'altra segnalazione che vi faccio è l'intervista al ministro tedesco Maas sull'incontro che ci sarà oggi tra Draghi e Merkel. Patto europeo sui migranti, gli oneri vanno condivisi, questo è il titolo. La Stampa: mix di vaccini anche sopra i 60 anni. Anche qui questo è il titolo che troviamo in taglio altro, anche qui è un virgolettato, è un'intervista al sottosegretario alla salute Sileri, che dice: togliamo le mascherine tra 10 giorni, da oggi Italia tutta bianca tranne la Val d'Aosta, sottolinea La Stampa. E accusa Sileri al ministero: sono tagliato fuori, sull'eterologa c'è stato un errore di comunicazione. Si parla anche di primarie in ripresa, il PD evita il flop, Salvini, Berlusconi, prove di partito unico, è il titolo che mette insieme appunto il fronte, quello del centrosinistra da una parte e quello del centrodestra dall'altra. Quei gazebo per apparati senza popolo è il titolo dell'analisi a firma di Marcello Sorgi, che parte dalla prima pagina e si riferisce proprio alle primarie. Bella Italia invece il titolo legato alla foto di Pessina, che festeggia il primo gol agli europei. La rosa larga fa felice Mancini è il titolo invece del commento di Gigi Garanzini, che parte da questa prima pagina. Il Messaggero si concentra sulla situazione nel Lazio per quel che riguarda il Covid, immunità ad agosto, ed è anche qui un virgolettato ripreso da l'intervista all'assessore alla sanità, all'assessore regionale alla sanità D'Amato: grazie ai richiami zero contagi a fine luglio, la mutazione indiana rialza la testa, sottolinea ancora il Messaggero. E poi ci sarà, vi cadrà a breve l'obbligo alla mascherina, ma andrà tenuta in tasca. Foto centrale anche qui dedicata agli europei, con gli azzurri salutano Roma 1-0 al Galles, 30 gare senza KO, è da record anche l'Italia 2, Mancini come il mito Pozzo, questo è il titolo. Invece passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, con un'intervista anche qui che assume grande rilievo al presidente della Camera Roberto Fico, che parla di lavoro e presenta i prossimi obiettivi, diciamo così: salario minimo e nuovo alt ai licenziamenti. È favorevole a prorogare il blocco dei licenziamenti senza strappi, dice il Fatto Quotidiano di Fico, e a rafforzare il reddito di cittadinanza. E sul movimento, sulle tensioni all'interno del movimento, dice: cambiando cresceremo di nuovo. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano ancora sulle primarie: nessuna sorpresa, vincono Gualtieri e Lepore da una parte, e poi invece un'inchiesta Mediapart sul Brasile, il virus bis del Brasile, un esercito di minori trasformati in schiavi perché hanno abbandonato gli studi durante questo duro anno di Covid. Il Giorno: Bologna e Roma, il PD prende fiato, questo è il titolo che troviamo in taglio alto. Nel capoluogo emiliano buona affluenza alle primarie, Lepore batte la candidata a sindaco di Italia Viva Isabella Conti, a Roma vince Gualtieri, 45.000 elettori ai gazebo. Eletta parla di scommessa vinta. In questo titolo c'è un richiamo anche alle regionali in Francia, con il flop di Macron e di Marine Le Pen. Italia da record è il titolo legato invece alla foto centrale, con Matteo Pessina, appunto autore del gol al Galles di ieri sera. L'editoriale del giorno di De Robertis è legato anche qui alle consultazioni alle primarie di ieri del PD. I Dem salutano un risultato non scontato. Vediamo ora Libero invece, che pone l'accento sul vertice di Arcore di ieri per studiare il partito unico e parla di un patto Silvio Salvini. Il Cavaliere fa un appello a Matteo e a Giorgia: alle prossime elezioni tutto il centrodestra deve essere unito per governare, il leghista ci sta, la Meloni per ora lascia cadere l'invito. Questo il titolo che troviamo in taglio alto della prima pagina di Libero. C'è poi un richiamo ad un'intervista anche qui al sottosegretario alla salute Sileri: non temete la variante indiana, guai a livare la sanità alle regioni, è il virgolettato riportato in prima pagina. Anche il Giornale nella sua apertura parla del Cavaliere in campo, della missione di Berlusconi, un centrodestra all'americana, appello agli alleati dalla kermesse di Forza Italia, partito unico entro il 2023 come Repubblicani, e poi l'incontro con Salvini. Ma che biscotto, l'Italia è un babà, è il titolo legato alla notizia e alla foto centrale di questa prima pagina del Giornale dedicata all'Italia, all'Italia che batte il Galles con le riserve, decide Pessina, primi a punteggio pieno. Il titolo invece che richiama le primarie di ieri è questo: le primarie PD, roba da Soviet, lite sulle schede e dati contestati. Così la vede appunto il Giornale. La Verità se apre in taglio alto sullo scandalo al Dicastero dell'Istruzione e parla di un'inchiesta che si sta allargando dalle scuole milioni all'indagato. Poi riprende anche il tema delle primarie, mette insieme Rai e primarie PD, una doppia farsa a sinistra. Questo il titolo che viene dedicato a questo. Poi parla anche dell'ANM e del referendum, lo scontro che c'è stato tra Salvini e l'ANM nel weekend. Contro i referendum, perché l'ANM non parla dei pasticci delle toghe? Questo è il titolo dell'editoriale a firma di Maurizio Belpietro. Altra segnalazione da questa prima pagina, l'Italia. 6 azzurri si piegano al gesto antirazzista, poi finisce 1-0, sabato ottavi a Wembley. Il titolo è questo: mezza Italia si inginocchia, l'altra batte il Galles. Così La Verità, quindi, sulla partita della nazionale di ieri. Abbiamo il tempo per vedere anche la prima pagina di Domani, che dedica una grande foto a Lina Khan, che guida la commissione sul commercio che può arginare Google, Amazon e Facebook. L'ultima speranza contro Big Tech, scrive Domani, a cui però affida a Mario Giro, politologo, il commento, che come sempre troviamo in prima pagina, e parla di RSA. Pure il ministero ammette che c'è lo scandalo RSA, è ora di chiuderle, scrive Mario Giro nel suo titolo. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo l'apertura, il titolo che troviamo in taglio alto, dedicato alla giustizia, SOS giustizia, lavoro, famiglia, crediti, così cambia il processo civile, tagliare la durata del 40%, tra assunzioni, mediazioni e ricorsi sintetici, la riforma va varata entro l'anno. Questo il titolo. Ora ci fermiamo qui con la nostra edicola e parliamo di G7 e di NATO con Alfredo Somosa.
Al G7 di Saint-Yves sono state svelate le linee guida dello scontro globale in corso, una nuova versione della guerra fredda ancora senza nome, con alcuni protagonisti consolidati e qualche new entry. Anzitutto il ritorno al G7, il club esclusivo dei paesi occidentali più ricchi, che nel 1999 era stato superato dalla nascita del G20, il club allargato alle potenze emergenti. La questione è che nello stesso contenitore del G20 si trovano tutti i novelli contendenti, Stati Uniti, Cina, Russia, e quindi c'è poco da aspettarsi. Joe Biden, dal leader della cordata occidentale, ha illustrato le differenze tra noi, paesi democratici, e loro, il nuovo asse del male composto da Russia e Cina, oltre che da una serie di comprimari come Iran, Turchia e Venezuela. Durante la guerra fredda la differenza tra due fronti era riassumibile in mercato versus economia pianificata e democrazia versus totalitarismo. Oggi sul mercato la pensano tutti allo stesso modo. Rimane invece pesante come un macigno la questione delle libertà e dello Stato di diritto, ma è una distinzione affrontata solo a livello generico, senza scendere nel dettaglio. La sensazione è che i diritti umani siano merci di scambio da mettere sul piatto sulla bilancia commerciale, il vero centro dello scontro. L'Occidente, che si è trovato impreparato e debole davanti alla pandemia, ha capito traumaticamente che negli ultimi decenni il mondo si è sbilanciato troppo. All'improvviso si è manifestata appieno, con drammatiche conseguenze, la dipendenza dei grandi dai cicli industriali cinesi e dalle materie prime dei paesi che gravitano nell'orbita di Pechino. In poche parole, il gioco si è fatto duro, i grandi hanno ripristinato il G7 per dimostrare che comandano ancora loro. Ma è davvero così? In prospettiva la risposta è probabilmente no, anche se al momento parzialmente sì. Oggi la forza dei paesi del G7 non è il loro arsenale militare, ma la ricchezza dei loro mercati. Si tratta però di una ricchezza che scorre sempre di più verso altri paesi, dispersa in milioni di rivoli, lasciando i grandi sempre di meno in termini di entrate fiscali e creazione di impiego. Il drenaggio economico favorisce chi possiede materie prime e soprattutto chi le trasforma ed è destinato a tradursi anche in potere politico. Tuttavia i paesi del G7, soprattutto gli Stati Uniti, non sono preparati a cedere quote di governance mondiale alle nuove potenze. Ciò che non viene raccontato durante i vertici come quello di St. Ives è che il mondo costruito dal colonialismo e poi dal gioco delle potenze del Novecento è ormai poco difendibile. Che in molti paesi africani, a fronte dell'ascito della Francia, ad esempio, si apprezza molto di più la Cina, o che in Centro America c'è una certa ostilità verso la retorica democratica di chi in passato copriva i colpi di Stato e la violenza. I rivali della nuova guerra fredda hanno entrambi i piedi d'argilla se il piano della contesa è lo Stato dei diritti a livello mondiale. Ma a differenza di quanto accadeva in passato, i grandi avversari di oggi sono legati indissolubilmente tra loro nella costruzione e nella gestione della globalizzazione, dove conta di più chi fabbrica e chi vende un iPad che possedere un missile intercontinentale.
Today, you saw the face of God and love. Would you change? Would you change? If you knew that love can't break your heart, when you're down so low, you cannot fall. Would you change? Would you change? How bad? How good does it need to get? How many losses, how much regret? What chain reaction would cause an effect? Makes you turn around, makes you try to explain, makes you forgive and forget, makes you change. Thank you.
the good. Why risk falling? Why risk falling? If everything you think you know makes your life unbearable, would you change? Would you change?
Tracy Chapman con Change. Noi diamo la linea al giornale radio, ci risentiamo subito dopo. Di nuovo buongiorno e buon lunedì da Sara Milanese, questa è Fino alle 8. E questo invece è il brano novità che vi presentiamo oggi, è un brano di Capoplaza e Aya Nakamura. Capoplaza, star multiplatino tra gli artisti più importanti della scena rap italiana, e Aya Nakamura, l'artista francese più ascoltata al mondo, in questo brano che si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate 2021.
Oh nena, guarda non dirmi di no, yeah. Beh, beviamo ancora un po' che è lunga la sera. Zero giorni di riposo, dove sei ovunque ti trovo, sta storia vera. No tu non dirmi di no, yeah. No tu non dirmi di no pure questa sera. Zero giorni di riposo, dove sei ovunque ti trovo, yeah yeah. Tu non dirmi di no, sei nel panico. Ora che mi vedi sono al top, sono magico. Ehi, non sei il boss, non sei il ciapo, è solo il profumo di Hugo Boss nell'armadio. Tunnel, chiudi le gambe, lo sai che vinco. Plaza numero 10, sono Plazinio. Nel party siamo noi il party, ehi. Non parli, impara a comportarti, ehi. Da Parigi fino a lei, pure Panama. Nella suite con i miei come hooligan. Di ragazze stasera riempio il caravan. Che mi vivo stanotte come l'ultima. Lo giuro è l'ultima, lo ho detto pure l'altra volta, ma lo sai si sa. Ho avuto pure dei problemi con dei bodyguard. Ho avuto dei problemi seri con l'identità. Sei un'altra replica e mi blocco se lo muove. Sono nato furbo, non hanno trovato prove. Troppi di diamanti mi hanno congelato il cuore. Non ho più rimpianti, non ho manco più rancore. Non si sente più rumore, yay. Urlo ma non c'è più niente, yay. Vuoi sapere che sapore, yay. Avere tutto, avere niente, yay, yay. Oh nena, guarda non dirmi di no, yeah. Beviamo ancora un po' che è lunga la sera. Zero giorni di riposo, dove sei ovunque ti trovo, sta storia vera. No tu non dirmi di no, yeah. No tu non dirmi di no pure questa sera. Zero giorni di riposo, dove sei ovunque ti trovo, yeah yeah.
Ma je tous un coup d'état. Obligé, je dois sentir la vibe. Évidemment, chante la faille. Je suis pas tout tout en pagaille. Qu'est-ce que tu prends, ah, me dégoûte pas, ah. Qu'est-ce que tu crois, toi, bébé toutou. Qu'est-ce que tu prends, ah. Je suis trop en matelas. Si tu peux, attrape-moi, tout tout tout. J'ai tout dedans, ce soir, je suis en malin. Je laisse tout, je réponds pas au bigo. Ça peut péter, m'appelez pas, je sais pas là. Où t'es dans une sale ambiance.
Oh nena, guarda non dirmi di no, yeah. Beh, beviamo ancora un po' che è lunga la sera. Zero giorni di riposo, dove sei ovunque ti trovo, sta storia vera. No tu non dirmi di no, yeah. No tu non dirmi di no pure questa sera. Zero giorni di riposo, dove sei ovunque ti trovo, yeah yeah.
Intitola Panama questa canzone di Capoplaza con Aya Nakamura, il brano novità di oggi. Riapriamo però adesso la nostra edicola. Ripartiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Riaperture tra le tensioni, questo è il titolo che troviamo in taglio alto. Via l'obbligo delle mascherine, il governo ora è diviso sulle discoteche, così scrive il Corriere. Sulla data della fine dell'obbligo c'è ancora discussione, verrà decisa questa settimana. Poi c'è timore per la variante Delta, riporta ancora il Quotidiano. È tracciato solo l'1,3% dei positivi, un cittadino su due è stato vaccinato, scrive ancora. Sulle primarie, scontro sull'affluenza, passano Gualtieri e Lepore, è il titolo che ci riporta quindi alle primarie del PD di ieri. E poi le elezioni in Francia, Marine Le Pen non sfonda, è la riscossa dei gollisti, è il titolo dell'articolo di Stefano Montefiori. Foto centrale dedicata all'Italia, la partita dell'Italia, la nazionale italiana, un'Italia da record, vince, va agli ottavi da una parte, e dall'altra parte però il caso sull'inchino contro il razzismo, e l'articolo è a firma di Fabrizio Roncone. La Repubblica in taglio alto, il popolo PD sceglie Gualtieri e Lepore, questo il titolo. E poi vari commenti legati a questo tema, ma i gazebo non bastano più, quello a firma di Stefano Cappellini. Nelle piazze capitoline si riscopre la militanza, scrive invece Francesco Merlo. La sfida delle due torri richiama pure i giovani, è il titolo invece del commento di Giovanni Egidio. Il titolo più in rilievo però per questa prima pagina è quello dedicato all'intervista con il leader della CGIL Landini. Il lavoro una bomba sociale, questo è il virgolettato scelto come titolo. Troppo sfruttamento nella logistica, diamo regole agli algoritmi. E poi ancora un'altra intervista segnalata in questa prima pagina è al ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, patto europeo sui migranti, gli oneri vanno condivisi, ed è un'intervista che ci porta all'incontro che ci sarà oggi tra Draghi e la Merkel. Uno dei temi principali sarà proprio quello dell'immigrazione e dell'accoglienza. La Stampa in taglio alto, rilievo ad un'altra intervista, quella al sottosegretario alla salute Sileri. Mix di vaccini anche sopra i 60 anni è il virgolettato scelto come titolo. Togliamo le mascherine tra 10 giorni, scrive ancora la Stampa, riportando le parole del sottosegretario. E poi ricorda che da oggi tutta Italia è bianca tranne la Val d'Aosta. Primarie in ripresa, il PD evita il flop, vincono Gualtieri e Lepore, è invece il titolo che ci riporta alle primarie di ieri. Salvini, Berlusconi, prove di partito unico, guardando invece all'altro fronte, quindi a quello del centrodestra. Bella Italia è il titolo dedicato alla vittoria di ieri alle europei e della nazionale italiana. La rosa larga fa felice Mancini è invece il titolo del commento a firma di Gigi Garanzini. Il Messaggero si concentra sulla situazione del Covid in Lazio. Immunità ad agosto, scrive in taglio alto, ed è un virgolettato anche questo ad un'altra intervista all'assessore regionale alla sanità D'Amato. Grazie ai richiami zero contagi a fine luglio, promette lui. Però è allarme variante Delta, scrive ancora il Messaggero. La mutazione indiana rialza la testa. L'arma dei vaccini che potrebbe non bastare è il titolo dell'editoriale a firma di Luca Ricolfi, e si riferisce proprio al virus che cambia. E ancora è da record anche l'Italia 2, e invece il titolo legato alla foto della nazionale che saluta Roma, scrive il Messaggero. Anche questa partita dell'Italia si è infatti tenuta all'Olimpico di Roma, la prossima invece ci porterà a Londra. E il Fatto Quotidiano dà rilievo in prima pagina all'intervista al presidente della Camera Roberto Fico. Ora il salario minimo e nuovo alta ai licenziamenti, questo è il virgolettato che troviamo scelto come titolo, che indica quali sono i prossimi obiettivi, almeno secondo il presidente della Camera. In taglio alto poi invece le primarie, nessuna sorpresa, scrive il Fatto, vincono Gualtieri e Lepore. Buona affluenza, evitato il flop, scrive ancora. Libero, ecco il patto Silvio Salvini invece, guarda proprio dall'altra parte, quindi al centrodestra. Vertice ad Arcore per studiare il partito unico, il Cavaliere fa un appello a Matteo e Giorgia. Alle prossime elezioni tutto il centrodestra deve essere unito per governare, il leghista ci sta, la Meloni per ora lascia cadere l'invito. Questo tema è anche l'apertura del Giornale. Cavaliere in campo, la missione di Berlusconi, centrodestra all'americana, appello agli alleati dalla kermesse di Forza Italia. partito unico entro il 2023 come i repubblicani e vede Salvini. Così quindi il giornale che poi sulle primarie PD scrive roba da Soviet, lite sulle schede e dati contestati. E su questo tema La Verità invece titola così in prima pagina: Rai e primarie PD le mette insieme, doppia farsa a sinistra. E mezza Italia si inginocchia, l'altra batte il Galles, è invece il titolo dedicato alla vittoria ieri all'Olimpico a Roma all'Italia, agli europei. Ci fermiamo qui e ci facciamo accompagnare da Pacifico e Malikayane alle notizie delle 7.
Persiane, nelle campagne gialle consumate, nelle strade vuote.
Era l'estate, senza avvisare, un treno lento che costeggia il mare, sul marciapiede.
Starà nei pozzi in fondo ai corridoi e verrà a prenderti, a portarti fuori. Sempre ti aspetto.
La linea alle notizie delle 7, ci risentiamo subito dopo. Eccoci ritrovati, di nuovo buongiorno da Sara Milanese, questa è Fino alle 8. Oggi è il primo giorno d'estate, nei prossimi giorni sono previsti anche dei temporali, ma anche un caldo africano, così definito con AFA. E come sapete, nei giorni scorsi è stato proprio il caldo e l'uso dei condizionatori ad essere individuato come causa principale dei blackout che ci sono stati in particolare a Milano, in qualcuno in qualche altro anche comune lombardo. Noi cerchiamo di parlarne oggi non tanto per andare ad analizzare le cause o comunque non solo, ma per vedere se anche noi singolarmente abbiamo in realtà la possibilità di incidere sul consumo nostro energetico e quindi anche in generale a cercare di prevenire che si verifichino casi di questo tipo. Lo facciamo con il nostro ospite Gianluca Ruggeri, lo conoscete, docente all'Università Insubria, attivista energetico, socio fondatore di Enostra, ma per noi soprattutto conduttore di C'è Luce con Elena Mordiglia ogni venerdì alle 11.30. Quindi buongiorno, buon lunedì e buon ben ritrovato Gianluca.
Buongiorno Sara, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio.
Senti, prima di andare a vedere concretamente il nostro possibile ruolo all'interno, insomma, del consumo, della riduzione del consumo energetico, io vorrei provare a vedere con te anche in sintesi per punti in che modo a Milano la situazione è più vulnerabile rispetto ad altre città, ad altre località. Milano non è la città più calda d'Italia, eppure nell'ultima settimana, in particolare la settimana scorsa, abbiamo visto è stata di fatto l'unica grande città a dover affrontare dei blackout in alcuni quartieri che sono durate anche diverse ore. Sicuramente c'è un problema non solo di consumi ma anche di gestione della rete.
Beh, questo è abbastanza indubbio. La rete a Milano è gestita da una società che si chiama Unareti, che fa parte del gruppo A2A, al contrario della gran parte delle reti nazionali che invece sono gestite da società del gruppo Enel. Quindi c'è una particolarità da questo punto di vista e andrebbe approfondito su quanti investimenti sono stati fatti in questi anni. L'altra particolarità che sicuramente emerge su Milano è il fatto, quello che conosciamo, il fenomeno dell'isola di calore, cioè i centri urbani ovviamente sono d'estate più caldi, non perché il clima di per sé sia più caldo, ma perché la presenza di edifici, autoveicoli, superfici che si scaldano molto, penso all'asfalto dei parcheggi, alle coperture, ovviamente crea un aumento di temperatura rispetto al contesto, diciamo, meno urbano che possiamo avere in altri comuni.
E sicuramente poi a questo
tema,
si aggiunge anche il tema dei consumi.
Il terzo tema di quest'anno in particolare è che probabilmente con molte persone che lavorano ancora a casa abbiamo da una parte gli edifici di uffici che vengono comunque condizionati anche se magari sono occupati molto meno del normale, e le stesse persone che poi lavorano a casa accendono il condizionatore per lavorare in condizioni di minima efficienza.
Insomma,
abbiamo un doppio consumo.
Tutti questi elementi sicuramente hanno contribuito poi a creare la situazione che si è verificata la settimana scorsa e che proprio a sentire Unareti potrebbe verificarsi ancora per qualche giorno finché, dicono, non trovano una soluzione un po' più definitiva a questo problema. Di certo è che quanto è accaduto a Milano, insomma in altri comuni della Lombardia, è uno scenario che potrebbe ripetersi e presentarsi facilmente in qualsiasi altra località italiana e non solo a breve. C'è un aumento dei consumi energetici in generale, no? A livello globale.
Sì, che è determinato da due fenomeni. Uno è quello dei cambiamenti climatici, avremo estate più calde, quindi avremo più facilità ad utilizzare i condizionatori, e l'altro è il fatto che più persone, più abitazioni si stanno dotando di questo tipo di strumento. E ovviamente quando fa caldo lo accendiamo tutti assieme, questo comporta una criticità sulla rete. Se in prospettiva pensi che anche ci sarà uno spostamento della domanda di elettricità, della domanda di energia per la mobilità da benzina e gasolio a elettricità per ricaricare le auto elettriche, evidentemente tutto questo prefigura uno scenario davanti al quale i distributori di elettricità si devono inevitabilmente preparare.
Sì, e viene da dire che se in tanti, non dico tutti, ma in tanti avessimo i pannelli fotovoltaici come a Radio Popolare, grazie a di nostra, il problema probabilmente non si porrebbe, o comunque si porrebbe in termini molto ridotti.
Certo, il vantaggio dei pannelli fotovoltaici è che producono esattamente quando serve l'elettricità per i condizionatori, cioè nelle giornate più calde estive con la maggiore radiazione, e quindi una presenza massiccia distribuita su tutti gli edifici di pannelli fotovoltaici risponde sia a un tema di energia necessaria per alimentare questi condizionatori, sia anche a sgravare la rete, no? Perché ovviamente se l'energia viene prodotta localmente la rete deve fare meno fatica a trasportarla. Questo è il motivo per cui ci sforziamo tanto per promuovere questo tipo di installazione.
Senti, veniamo nel tempo che ci resta a vedere un po' quali invece possono essere, oltre al fatto di mettere i pannelli fotovoltaici, le nostre personali attenzioni, insomma, a cercare di contenere il consumo energetico. Penso soprattutto nel confronto, no, che avevamo ieri io e te nel organizzare questa chiacchierata, al fatto che quelle che sono le, diciamo così, le indicazioni della nonna, tu dicevi, sono controintuitive per qualcuno, quindi il fatto di chiudere le finestre, per esempio, per far arrivare meno luce solare diretta nelle case non è un'abitudine condivisa e diffusa. Forse io, da ragazza di campagna, in realtà questa abitudine ce l'ho ben chiara, ma invece non è così.
Sì, dobbiamo fare di tutto per evitare che la luce solare entri direttamente in casa, quindi tutto quello che possiamo fare per sfruttare questa possibilità all'esterno, dalle tende alle persiane, alle tapparelle. Adesso ci sono anche delle pellicole che si possono mettere sui vetri quando, per esempio, non abbiamo alternativa per ridurre un po' e filtrare la luce solare, quindi tutto quello che possiamo fare per lasciare la luce all'esterno ovviamente è fondamentale, ma nelle ore più calde in molti casi è opportuno addirittura chiudere le finestre e non far entrare l'aria calda oltre alla luce, perché l'aria calda nelle ore più calde, appunto, soprattutto in ambito urbano, va ulteriormente ad aumentare la temperatura interna, mentre al contrario di notte, quando la temperatura si abbassa, è opportuno, se possibile, ovviamente senza lasciare possibilità, diciamo così, a estranei di poter entrare in casa, ma di lasciare quanto più aperto possibile per abbassare durante la notte la temperatura della nostra abitazione, in modo tale da prepararci meglio per la giornata che è calda e lunga, e quindi se noi di notte riusciamo ad abbassare un po' la temperatura, ovviamente questo favorisce il benessere durante la giornata. Ovviamente se poi comunque decidiamo di acquistare un condizionatore, quelli più inefficienti, quelli che consumano più energia, sono quelli mobili, quelli più piccoli, e quindi quelli andrebbero evitati. Potremmo provare in prima battuta a prendere dei ventilatori, che qualcosa fanno, e se invece vogliamo ricorrere al condizionatore è sempre meglio usare lo split, cioè quello che ha l'unità esterna separata da quella interna. Visto che non abbiamo tanto tempo, però diamo riferimento, certo, ai nostri ascoltatori. C'è un sito che si chiama top10.it, che è un sito di diversi progetti europei in Italia, curato dalla cooperativa Eliante, che ci ha aiutato molto quest'anno a Celuce per questo tipo di consigli, e sul sito top10.it trovate intanto i consigli su come ridurre i consumi. C'è una finestra sulla destra del progetto HACKS, che è dedicato proprio al riscaldamento e raffrescamento, dove trovate tutti i consigli, ma poi trovate anche i consigli su come scegliere i condizionatori e la lista dei migliori modelli disponibili sul mercato italiano, che sono modelli in classe A con 3+, quindi estremamente efficienti.
E tra l'altro, in aggiunta a questo, direi che un'attenzione possiamo averla proprio sull'efficienza energetica di tutti quanti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, per ridurre anche da quel punto di vista lì, insomma, il nostro consumo energetico. E anche da questo punto di vista si trovano anche in rete, insomma, una serie di consigli sul come scegliere gli elettrodomestici di cui abbiamo bisogno ogni giorno.
Assolutamente, gli elettrodomestici e anche gli apparecchi di illuminazione meno efficienti sono anche quelli che poi producono più calore, quindi ci surriscaldano. Più un elettrodomestico è efficiente, penso per esempio al frigorifero, meno energia consuma il frigorifero e meno aiuta a riscaldare casa durante l'estate.
Gianluca,
quindi abbiamo un doppio beneficio, non solo singolo.
Rimandiamo a, comunque a C'è Luce anche il prossimo venerdì, va avanti fino alla fine di giugno, se non sbaglio, il programma, perché comunque questi sono temi che affrontate ogni settimana, e quindi ulteriori consigli e indicazioni arriveranno agli ascoltatori anche da voi venerdì. Ci fermiamo qui, grazie certo. mille per essere stato
ciao,
nostro
ciao, buona giornata.
Ciao.
Grazie, grazie a te, a presto.
E fra pochi secondi noi diamo la linea a Metro Regione per la prima edizione e appunto della giornata. Di nuovo buongiorno da Sara Milanese, questa è la rassegna stampa di Radio Popolare. Le primarie del PD, i tentativi di dialogo nel centrodestra, la vittoria dell'Italia agli europei ieri sera, ma poi anche la campagna vaccinale e le preoccupazioni per la variante Delta del Covid. Questi sono i temi che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi e anche chiaramente all'interno. Però partiamo dal quotidiano Repubblica in questa rassegna stampa e lo facciamo parlando di lavoro, perché Repubblica presenta in prima pagina e poi a pagina 3 un'intervista al segretario generale della CGIL Landini, e lo fa quasi dando seguito all'intervista invece realizzata ieri al ministro del lavoro Orlando, legata ai temi della logistica e soprattutto dopo la morte, l'uccisione del sindacalista Adil Belakdim e le manifestazioni anche nella giornata di sabato del sindacato Sicobas a Roma, manifestazioni molto partecipate. Ed ecco allora che a pagina 2 si pone l'accento su quali sono i temi in particolare legati al mondo del lavoro che vanno trattati urgentemente, a partire da quello dei licenziamenti. Conto la rovescia, ma l'intesa tra i partiti è lontana, ricorda Repubblica, che c'è il 1° luglio al momento ancora come scadenza della fine del blocco dei licenziamenti, che c'è un dibattito, una pressione da parte dei sindacati, e però nonostante ci sia stata una parziale apertura anche da parte del governo sulla discussione di questa data, nessuna mediazione politica, scrive Valentina Conte, è riuscita finora a portare di nuovo il tema di fatto sul tavolo di Palazzo Chigi. La pressione dei sindacati, che chiedono di uniformare al 31 ottobre la proroga al blocco sia per le piccole che per le grandi aziende, si scaricherà nella triplice manifestazione di sabato prossimo a Torino, Firenze e Bari. Anche loro sanno però che lo spazio per un cambio in corsa è ridottissimo. E allora andiamo a vederla l'intervista a Landini, che ricorda di aver fatto molti picchetti anche duri nella vita, ma di non aver mai trovato un camionista forzare un picchetto, travolgere i lavoratori fino ad ucciderne uno, che è quello che è successo in provincia di Novara proprio venerdì. Mai ho assistito a qualcosa di simile, dice Maurizio Landini, che da 2 anni ormai è segretario generale della CGIL e lega appunto l'uccisione a Novara del giovane sindacalista da parte di un altro giovane lavoratore con le leggi che hanno condotto alla giungla della logistica, per arrivare poi al rapporto con il governo Draghi, al quale torna a chiedere la proroga fino ad ottobre del blocco dei licenziamenti, anche per impedire che si alimenti ulteriormente la tensione sociale. Perché sta esplodendo la guerra della logistica? Gli viene chiesto. La logistica riguarda tutti noi, quella logica permea tutte le attività di servizio alla manifattura. Siamo di fronte ad uno sgretolamento del tessuto sociale, ad un imbarbarimento delle relazioni umane, così si mette a rischio anche la tenuta della democrazia, perché la nostra è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma ora domina lo sfruttamento del lavoro, la precarietà del lavoro, l'insicurezza del lavoro. Si è passati dalla tutela del lavoro al disprezzo del lavoro. Proviamo a mettere in fila 3 recenti fatti di cronaca. L'orditoio manomesso su cui lavorava la povera Luana, i sistemi frenanti della funivia di Mottarone anch'essi manomessi, infine la morte di Adil, sono legati dalla stessa logica: il tempo di vita e di lavoro viene piegato al mercato e al profitto e non alla centralità della persona. Questa assenza di vincoli sociali mette a rischio anche la tenuta democratica di un paese. E poi dice ancora: fino ad ora ha prevalso la logica del mercato e del profitto, così il lavoro è stato progressivamente è svalorizzato. E allora che succede? Succede che il 26 giugno, continua poi in un'altra risposta a questa intervista a pagina 3 che Repubblica fa a Landini, il 26 giugno andiamo in piazza anche per chiedere la proroga del blocco. Sono tre però i temi che pone sul tavolo Landini: la proroga del blocco, quindi l'estensione degli ammortizzatori sociali e l'incentivare le strade alternative ai licenziamenti, dai contratti di solidarietà a quelli di espansione. Chiede poi: il governo ci convochi, faccia ripartire il dialogo sociale, costruiremo un'Italia migliore. Gli viene chiesto, rispetto a quanto detto da Orlando, sempre da Repubblica, nel quotidiano di ieri, che sul tema della logistica dice l'algoritmo che decide orari deve essere regolato nei nuovi contratti, è d'accordo? Gli viene chiesto: nell'ultimo congresso abbiamo lanciato l'obiettivo di contrattare l'algoritmo. Pensiamo che orario, ritmi, condizioni di lavoro devono essere contrattati coniugando le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con quella delle imprese, mettendo al centro le persone e non solo il profitto delle aziende. Questo vuol dire contrattare l'algoritmo, perché la tecnologia non è neutra. Così allora Landini su Repubblica. Stiamo su Repubblica perché nella pagina seguente, a pagina 4, c'è un'intervista con il ministro degli esteri tedeschi Heiko Maas, un'intervista fatta nel giorno in cui Angela Merkel incontra Mario Draghi a Berlino. Uno dei temi, il tema principale probabilmente al tavolo sarà quello dei migranti, e Maas oggi su Repubblica dice che la Germania appoggia Draghi per un accordo europeo che distribuisca gli oneri per i migranti su tutti, avverte però che sui dublinanti la moratoria per rimandarli in Italia non può durare per sempre. Alla vigilia del Consiglio europeo il politico socialdemocratico rivela che la Germania chiederà un nuovo accordo sui migranti, dunque nuovi finanziamenti anche alla Turchia. E in particolare su questo aspetto interrogato risponde: dobbiamo aggiornare la collaborazione sui migranti con la Turchia, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo con il governo turco, dobbiamo riconoscere che si è sobbarcato di un peso non indifferente. In Turchia vivono quasi 4 milioni di profughi scappati dalla guerra civile in Siria e da altre aree della regione. Penso che nell'Unione abbiamo un enorme interesse ad aggiornare l'accordo sui migranti. Chiudo allora Repubblica, però prima vi segnalo che a pagina 17 c'è un'intervista al presidente della Fondazione Gimbe Cartabellotta. Il senso è questo: all'aperto la mascherina non serve più, i casi però vanno tracciati. E la copertura vaccinale, dice ancora, comincia ad allargarsi. Ricorda che mancano quasi 3 milioni di ultra sessantenni e quindi chiaramente la mascherina non servirà, ma l'obbligo dovrà valere per tutti, non si possono fare differenze, quindi ci sono persone che avranno più difficoltà chiaramente rispetto ad altre. Il tema dei vaccini e in particolare della variante Delta invece è il tema di apertura del Corriere della Sera. Variante Delta in aumento, scrive a pagina 2, l'Italia la controlla troppo poco. È in media al momento sotto l'1% sul territorio italiano, ma con un picco del 3% in Lazio, in alcuni focolai anche in Puglia e Lombardia, ma nella nuova indagine che sarà pubblicata la settimana prossima è già stata vista una variazione significativa della diffusione del ceppo indiano. A questo tema è legato anche l'intervista all'immunologo Guido Forni, professore ordinario di immunologia a Torino, che dice appunto che quei quasi 3 milioni di over 60 che ancora non si sono immunizzati lo preoccupano in particolare, perché se la variante Delta si diffondesse il numero di morti potrebbe essere elevato. Dice che è molto probabile che anche in Italia dovremo affronteggiare questa variante, perché è già in Gran Bretagna, dunque vicina, a differenza delle varianti sudafricane e brasiliane rimaste piuttosto confinate. Siamo col fiato sospeso: se prende il largo i casi saliranno, a meno che non si facciano trovare tutti i vaccinati. Questa allora è la posizione di Forni sul Corriere. La Stampa invece propone un'intervista a Sileri su questi temi, che riprende il caso della confusione, così la definisce, sul mix di vaccini, la cosiddetta vaccinazione eterologa, e poi però appunto parla di una mascherina che verrà tolta al più presto e conferma che questa variante Delta, come quella inglese, crescerà perché è più trasmissibile e quindi dobbiamo fare di tutto per rallentarne la diffusione. Questa la trovate a pagina 3 della Stampa. Noi siamo in chiusura per la rassegna stampa di oggi, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento domani a partire, se volete, dalle 6. Una buona giornata.